Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Bufera per l'uccisione a Minneapolis di una donna disarmata su un'auto durante un'operazione della polizia anti-immigrazione. Scoppia la rabbia in strada. Ritardi nella trasformazione digitale di AVS e AI. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'ufficio federale assicurazioni sociali e i cantoni che replicano. Vallese, Vo, ma anche Ticino. Boom di donatori di sangue dopo il rogo di Cramontana. Lo slancio di solidarietà accolto positivamente. Si spera che duri. Smantellato un traffico di uccelli protetti tra Svizzera e vari paesi europei dal 2024, record di sequestri, Confederazione snodo centrale di questo business. E per lo sport, ok, vittoria convincente del Lugano a Losanna 5-2 e bianconeri che agganciano il Ginevra Servette, avversario stasera. Cominciamo dunque dagli Stati Uniti, perché sono scoppiate proteste e polemiche nelle ultime ore per l'uccisione di una donna disarmata al volante della sua automobile da parte di un agente dell'ICE, la polizia anti-immigrazione. Tutto questo è successo nella città di Minneapolis. Per il Dipartimento della Sicurezza Interna si è trattato di autodifesa contro un atto di terrorismo interno, ma i video girati dai passanti sembrerebbero smentire la versione ufficiale. Ci racconta tutto il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
ICE, vattene a quel paese, urlano centinaia di manifestanti. La notte di Minneapolis è scandita dalla rabbia per l'uccisione di Renee Good, una donna bianca di 37 anni, madre di 3 figli, uccisa a bruciapelo da un agente dell'immigrazione durante una retata contro immigrati somali. In poche ore i video del tragico incidente sono stati visti milioni di volte sui social media. La donna, che non era armata, si rifiuta di scendere dalla propria automobile. Quando un agente prova a forzare la portiera, l'auto fa una breve retromarcia e poi avanza lentamente. Un agente federale viene urtato di striscio e spara 3 colpi attraverso il parabrezza, con l'auto che va a schiantarsi contro un altro veicolo parcheggiato lungo la strada. Renee Good muore poco dopo in ospedale per le ferite di arma da fuoco riportate.
This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism.
La donna voleva usare la sua automobile come un'arma per uccidere o ferire un agente. Si è trattato di un atto di terrorismo interno, ha sentenziato la segretaria della Homeland Security, Kristi Noem. Una versione dei fatti avallata in serata anche da Donald Trump e dalla Casa Bianca. Una tesi contraddetta però dai testimoni oculari e dalla versione della polizia di Minneapolis. Il governatore dello Stato, l'ex candidato democratico alla vicepresidenza, Tim Walz, ha tacciato come propaganda le tesi dell'amministrazione. Ancora più duro il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, che ha invitato senza giri di parole l'ICE ad andarsene dalla città.
To ICE, get the fuck out of Minneapolis.
E così, mentre i leader democratici al Congresso chiedono un'inchiesta approfondita e indipendente sull'accaduto, la città di Minneapolis si ritrova ancora una volta sotto i riflettori nazionali. È qui infatti che nel maggio di 5 anni fa l'afroamericano George Floyd era stato soffocato a morte da un agente. La scintilla che aveva scatenato un'ondata di proteste, in taluni casi anche violente, in tutto il paese.
In Venezuela il governo ha aggiornato il bilancio dei morti dell'attacco statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro. Secondo il ministro degli interni sarebbero 100 le persone uccise. Intanto a Washington ieri il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato al Congresso, un Congresso che era riunito a porte chiuse, spiegando che il piano per il Venezuela consiste in 3 fasi, la stabilizzazione del paese, la ricostruzione anche della società venezuelana e infine la transizione verso nuove elezioni. Rubio ha anche aggiunto che gli Stati Uniti continueranno a mantenere alta la pressione sul petrolio venezuelano e eventualmente anche con il blocco di navi, dopo il caso ancora ieri del blocco di una nave battente bandiera russa. E a questo proposito un intervento, quello statunitense in Venezuela, con tutte le conseguenze anche economiche, che sta sollevando interrogativi su possibili impatti anche per l'economia mondiale, ma anche quella svizzera. Ricordiamo che il paese sudamericano dispone della più grande riserva mondiale di petrolio. Alcuni economisti hanno dato una risposta, sentiamo quale, nel servizio di Marzio Minoli.
Nessun panico. Secondo gli economisti interpellati dall'agenzia AVP, l'operazione statunitense in Venezuela non avrà conseguenze dirette per l'economia svizzera, perlomeno per quel che riguarda la crescita del 2026. La progressione del prodotto interno lordo sarà attorno all'1%, in leggera flessione rispetto al 2025, ma a condizionare questo rallentamento sarà soprattutto l'andamento economico mondiale piuttosto contenuto. Dunque, sebbene il Venezuela detenga la maggior riserva petrolifera mondiale, l'impatto sull'economia svizzera non ci sarà, anche se per ipotesi dovesse esserci un collasso dell'offerta venezuelana. Attualmente dal paese sudamericano partono 1 milione di barili al giorno, circa l'1% del fabbisogno mondiale, e il maggior acquirente è la Cina. E a conferma della scarsa rilevanza dell'offerta di petrolio venezuelano a livello mondiale c'è anche il prezzo del barile, che praticamente dal giorno dell'attacco, il 3 gennaio, non si è mosso, rimanendo attorno ai $60. Il problema per la Svizzera, paese che ha nelle esportazioni una delle maggiori voci del PIL, semmai è il crescere delle tensioni internazionali che l'attacco statunitense a Caracas potrebbe causare, soprattutto nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.
La tragedia di Capodanno di Kramontana è diminuito leggermente il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali svizzeri. Attualmente sono 28, ai quali si aggiungono le 46 persone ricoverate all'estero. Intanto, quanto avvenuto a Kram ha spinto diverse persone a donare il sangue. In Vallese e nel Canton Vaud gli appuntamenti sono tutti prenotati. Sentiamo Laura Dick.
Le immagini del dramma e gli appelli sui social media hanno portato molte persone di tutte le età a presentarsi negli scorsi giorni nei centri trasfusionali. Siamo stati sommersi dalle chiamate e dalle email, spiega ai microfoni della RTS Christine Gabellà, direttrice del centro interregionale della Croce Rossa Svizzera. Molte persone, spiega, sono arrivate anche spontaneamente, senza appuntamento, appena il centro ha ripreso le sue attività dopo le feste, venerdì scorso. Un moto di solidarietà sentito soprattutto in Vallese e nel Canton Vaud, ma che ha incoraggiato molte persone anche in altri cantoni come Berna, Friburgo o Ticino. Mauro Borri è il direttore operativo del servizio trasfusionale della Svizzera italiana.
Ci siamo messi a disposizione verso i colleghi per eventualmente aiutarli nella fornitura di prodotti. In realtà non sono stati chiesti i prodotti dal Ticino, ma i donatori hanno risposto molto bene.
In generale questo aumento dell'offerta è ben accolto. Si spera tuttavia che lo slancio di solidarietà continui anche in futuro. I pazienti ustionati gravi, vi ricorda alla RTS Nathalie Ruffer, medico responsabile presso uno dei centri, non hanno bisogno di nuovo sangue nell'immediato, ma piuttosto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Non solo per le vittime dell'incendio di Kramontana, ma per tutti i pazienti bisognosi di nuovo sangue sarà importante continuare a donare. Il sangue rimane stoccato per soli 42 giorni. Per i servizi trasfusionali si necessitano quindi volontari che rispondano all'appello su tutto l'arco dell'anno.
AVS, AI, assicurazione perdita di guadagno, prestazioni complementari. Il cosiddetto primo pilastro va digitalizzato e armonizzato nelle sue procedure, così vuole la politica, ma le strutture cantonali stanno facendo resistenza, ritardando la trasformazione. Lo dice il Controllo Federale delle Finanze in un rapporto pubblicato nelle scorse ore e in parte contestato dai diretti interessati. Ci dice tutto da Berna il corrispondente Giampaolo Driussi.
Le strutture sono complesse, ma manca anche la fiducia e talvolta prevalgono addirittura interessi individuali. Si spiegano così i ritardi nella trasformazione digitale del primo pilastro, oggetto di verifica da parte del Controllo Federale delle Finanze. In questo caso, digitalizzare significa anche armonizzare gli strumenti informatici in dotazione, semplificare agli assicurati l'accesso ai propri dati e risparmiare in procedure e burocrazia. Manca però una visione d'insieme della strategia, la cui responsabilità operativa è dell'Ufficio Federale Assicurazioni Sociali, ma soprattutto manca la collaborazione da parte delle strutture cantonali esecutive. Si tratta di oltre 100 entità i cui compiti vanno dalla riscossione dei contributi dei datori di lavoro al pagamento delle rendite AVS-AI, che a detta della vigilanza finanziaria frenano passivamente il tutto nel timore di una centralizzazione che minaccerebbe la loro autonomia. Chiamate in causa la Conferenza delle Casse Cantonali di Compensazione, l'Associazione Svizzera delle Casse di Compensazione Professionali e la Conferenza degli Uffici AI respingono in parte le accuse. La realtà vissuta è un po' diversa, spiegano nella loro presa di posizione, e il problema non è l'attuale decentralizzazione, riconosciuto punto di forza che assicura prossimità nelle differenti realtà cantonali, ma piuttosto nella gestione del progetto, non sufficientemente collaborativa e senza una visione condivisa. Il suo successo, affermano ancora, non deve basarsi su strutture vincolanti, ma sul dialogo regolare e nel rispetto dei ruoli giuridicamente definiti.
E quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale con la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale offre grandi possibilità anche in ambito medico. Per raccogliere e rispondere a queste sfide, l'ente ospedaliero cantonale ticinese ha creato l'Istituto di Diagnostica Integrata della Svizzera Italiana. Sentiamo di cosa si tratta con Alain Menchionda.
La medicina si muove, avanza, si adatta e occorre stare al passo. Cosa questo nuovo istituto porterà ai pazienti, lo abbiamo chiesto al suo direttore Luca Merlini.
Per il paziente, per il ticinese, migliora la qualità della presa in carico, perché grazie a questo istituto riusciamo a mettere in rete tutte le competenze specialistiche del comparto diagnostico, nello specifico medicina in laboratorio, radiologia, medicina nucleare e patologia.
Un'esigenza, quella di favorire nuove sinergie, ormai imprescindibile, come ci dice ancora Luca Merlini.
L'istituto nasce con la volontà di migliorare qualità e sicurezza per i pazienti e allocare al meglio le risorse a nostra disposizione. Dobbiamo anticipare la gestione di un cambiamento culturale del fare diagnostica, ma anche di una medicina che è sempre più precisa, personalizzata, specializzata e quindi che richiede nuovi modi di fare.
Per avere dei risultati con benefici concreti per i pazienti occorreranno almeno un paio d'anni, anche se il percorso per un'implementazione completa necessiterà di un arco temporale fra i 5 e i 10 anni. Ma come ci spiega Filippo Del Grande, direttore medico-scientifico dell'Istituto, il momento di partire per non trovarsi in ritardo domani era adesso.
La diagnostica ha avuto una crescita enorme negli ultimi anni, ha avuto un'integrazione estremamente importante sia con la digitalizzazione che con l'intelligenza artificiale, e sempre di più l'intelligenza artificiale, che oggi viene chiamata un po' la quarta rivoluzione industriale, è parte del nostro lavoro. Per cui è importante creare un'armonizzazione della piattaforma tecnologica per tutta la piattaforma diagnostica.
Ad essere coinvolte sono più di 600 persone attive nelle cliniche di radiologia, medicina nucleare, patologia e medicina di laboratorio delle OC, per oltre 4 milioni di esami diagnostici all'anno.
Un gruppo di lavoro e un'applicazione per meglio proteggersi contro disinformazione e potenziali attacchi informatici. Il Consiglio federale decide di giocare d'anticipo per non farsi trovare impreparato, ma non tutti sono d'accordo, come ci spiega da Berna Alessio Vronelli.
Destabilizzazione politica attraverso disinformazione mirata, attacchi informatici o sabotaggi. E anche la Confederazione è sotto tiro, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il Consiglio federale allora ha deciso di puntare sulla prevenzione, creando un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di scovare chi si nasconde dietro gli attacchi, quali ne sono gli obiettivi e, se necessario, proporre contromisure. Fra le novità, anche un'applicazione per garantire l'accesso alle informazioni di governo e amministrazione, anche nel caso in cui un attacco informatico comprometta i siti della Confederazione. È uno strumento sicuro, afferma Ursula Eggenberger, responsabile della comunicazione della Cancelleria federale. Possiamo utilizzarla anche per rispondere alla disinformazione qualora stati o organizzazioni straniere tentino di attaccare la credibilità delle nostre istituzioni. Un prototipo dell'applicazione esiste ed è attualmente in fase di sviluppo, ma non tutti sono convinti. I cittadini saranno incoraggiati a consultare solo questa di applicazione, sostiene il consigliere nazionale UDC Remy Wisman. E visto che è il Consiglio federale a decidere in modo selettivo cosa contiene, è un'informazione unilaterale e parziale. Per gli esperti in disinformazione in questo caso è dunque necessario agire con prudenza per non scatenare effetti controproducenti. Esatto, un'azione governativa troppo incisiva può portare a una perdita di fiducia e al timore di una limitazione delle libertà civili, sostiene Jascha Heinen del Politecnico federale di Zurigo. Secondo cui l'approccio scelto dal Consiglio federale per lottare contro disinformazione e attacchi informatici, più moderato rispetto ad altri paesi, è quello giusto.
È stato smantellato un traffico illegale di uccelli protetti tra Svizzera e diversi paesi europei. Un controllo effettuato nel 2024 dalle guardie di confine ha permesso di sventare il contrabbando di una cinquantina di esemplari, ma ulteriori indagini hanno dimostrato che il fenomeno è molto più esteso. Ci dice di più Sofia Stropini.
Il caso nasce dal fermo di due contrabbandieri al traforo del Gran San Bernardo, sul confine tra il Canton Vallese e l'Italia.
Da lì la dogana svizzera si è affacciata su questa problematica che era per noi sconosciuta finora, il traffico di queste specie di uccelli protetti.
Donatella Del Vecchio, portavoce dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, spiega che da quel momento vengono eseguiti ulteriori controlli alla frontiera italo-svizzera. Sia in Svizzera romanda sia in Ticino. Vengono sequestrati una trentina di esemplari e si aprono nuove investigazioni. Ma perché la Svizzera è particolarmente interessante per questo tipo di traffici?
Si trova al centro dell'Europa, dunque una terra di importazioni, permette alle persone che fanno l'acquisizione di questi uccelli di giungere rapidamente sui luoghi di vendita, ma è anche una zona di transito di questo traffico. Si spiega tutto ciò perché la Svizzera ha una capacità finanziaria che comunque è altissima.
La portavoce Donatella Del Vecchio fa notare che il traffico di specie rare è il terzo più lucrativo a livello mondiale, preceduto soltanto da quello di stupefacenti e di armi. E la domanda di animali, come in questo caso di uccelli esotici di piccole dimensioni e dei colori vivaci, è in forte crescita.
A livello internazionale, l'Interpol ogni anno fa un'operazione di controllo e si trovano sempre più animali vivi o parte di animali, e l'anno scorso il traffico ha raggiunto dei record.
Ma niente paura per il benessere degli uccelli sequestrati in Svizzera, che ora si trovano al sicuro in spazi protetti.
Vi lascio lo sport, a più tardi.